Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La festa del Corpus Domini ci offre l'occasione per approfondire la nostra fede ed il nostro amore per l'Eucaristia. Cari giovani, specialmente voi che avete ricevuto da poco la prima comunione, il sacramento del corpo e del sangue di Cristo sia l'alimento spirituale di ogni giorno per avanzare nel cammino della santità. Per voi, cari ammalati, sia il sostegno ed il conforto nella prova e nella sofferenza. E per voi, cari sposi novelli, sia la ragione profonda del vostro amore che si esprime nella vostra quotidiana condotta.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Silvio Anelli, tecnico del suono, Efa Rohrmann, Elena Colson in regia e Fabio Colagrande al microfono. Avete sentito le parole con cui ieri Papa Benedetto XVI ricordava l'odierna solennità, l'odierna festa, quella del Corpus Domini. Questa sera alle 19 nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Papa presiederà la messa proprio in occasione del Corpus Domini. Al termine del rito Benedetto XVI guiderà come tradizione la processione eucaristica lungo via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Dunque davvero un'occasione, come ci ricordava ieri il Papa, per approfondire la nostra fede e il nostro amore per l'Eucaristia. E noi vogliamo in questa trasmissione ricordarvi un avvenimento che è strettamente legato a questo tema, un avvenimento che si avvicina per la Chiesa italiana. Infatti si è insediato martedì scorso nell'arcidiocesi di Ancona Osimo il comitato organizzativo del 25esimo congresso eucaristico nazionale della Chiesa italiana, che si svolgerà dal 4 all'11 settembre 2011. Sarà un grande avvenimento per la città di Ancona, per la diocesi e per l'Italia tutta, ha affermato l'arcivescovo del capoluogo marchigiano Monsignor Edoardo Menichelli, che ha voluto ricordare come questo congresso sarà vissuto anche nelle diocesi della metropolia. Un avvenimento che lo stesso arcivescovo Menichelli ha descritto come una sosta di impegno e di preghiera nel cammino della Chiesa italiana, per manifestare pubblicamente questa adesione di fede al suo Signore, per attingere dal mistero eucaristico nuova luce, nuova energia, per realizzare così con sapienza e amore la sua missione in mezzo agli uomini e alle donne del nostro tempo, in ascolto delle domande di bene, di giustizia e di pace che emergono nella società e nella cultura contemporanea. Dunque, proprio in occasione dell'odierna festa del Corpus Domini, cerchiamo capire bene il significato di questo evento ecclesiale che coinvolge tutte le diocesi e le parrocchie italiane nella sua fase preparatoria. Lo facciamo proprio salutando ai nostri microfoni lo stesso arcivescovo di Ancona, Monsignor Edoardo Menichelli. Buon pomeriggio, Eccellenza, e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno, grazie, buon pomeriggio a tutti.
Ecco, la festa del Corpus Domini che si celebra in questi giorni ci dà l'occasione per anticipare un avvenimento importante per la Chiesa italiana. Infatti è stata scelta proprio la città di Ancona per celebrare il 24esimo congresso eucaristico nazionale proprio nel settembre del 2011. In settimana si è insediato il comitato organizzatore. Monsignor Menichelli, ecco, che significato davvero assume quella che lei ha chiamato una sorta di sosta eucaristica?
Sì, innanzitutto tutta la gratitudine verso la Chiesa italiana, la Conferenza Episcopale Italiana, per avere pensato e scelto Ancona, la sua diocesi, come sede del Congresso Eucaristico Nazionale che si celebrerà dal 4 all'11 settembre del 2011. Siamo di fronte a un evento che aiuta tutta la Chiesa, diciamo così, a ricentrare la sua vita nel mistero che la fonda, che l'anima, che la santifica, che è appunto l'Eucaristia. Sono lieto di fare questo colloquio con voi nel giorno in cui in molte parti del mondo, soprattutto nella città del Vaticano, si celebra la festa del Corpus Domini. Allora questa festa deve diventare occasione ancora una volta perché tutti i discepoli di Cristo si mettono in uno stato di adorazione di questo mistero dell'Eucaristia e rinnovino non solo la fede, ma anche ne riprendono tutta l'efficacia spirituale, salvifica e anche tutta la forza comunionale. Guardando al congresso eucaristico, tutto questo, diciamo, l'abbiamo pensato in due modalità, se posso dire una parola su questo punto. Innanzitutto sul tema, diciamo, tra virgolette, o sullo sfondo ispirativo del congresso eucaristico, che è stato riassunto nella parola presa dal capitolo sesto di San Giovanni: Signore, da chi andremo? Questa parola detta da Pietro, no? Dopo la moltiplicazione dei pani e dopo anche il fatto che Gesù abbia presentato se stesso, avesse presentato se stesso come pane nuovo e pane di vita eterna. Signore, da chi andremo? E mi pare che questo sia il grido di tutti noi, il grido della Chiesa, che senza Gesù Cristo perde la sua identità, perde la sua forza, senza l'Eucaristia perde il senso del suo esistere, ma anche Signore da chi andremo è il grido un po' di tutta l'umanità, in questa sorta di confusione che sperimentiamo ogni giorno, confusione riguardo ai grandi valori della vita, riguardo agli aspetti etici del vivere, rispetto anche alle tante ferite, alle tante sofferenze. Signore da chi andremo? È il grido, diciamo, di speranza dell'umanità. Tutto questo, però, poi il congresso lo vuole dispiegare nelle sue forme così celebrative sul versante della vita quotidiana, cioè se l'Eucaristia non cala nella vita quotidiana, se essa non diventa impegno di santità, non diventa forza del servizio, se essa non diventa elemento e forza di comunione, se essa non diventa anima della e forza della missione, è ovvio che l'Eucaristia perderebbe il suo significato. Quindi il congresso si svilupperà attorno a questo fondale così significativo.
Dunque, oltre all'aspetto spirituale proprio dell'Eucaristia, voi sottolineerete quello ecclesiale, sociale e culturale.
Sicuramente. Come poco fa è stato detto, abbiamo insediato questo gruppo di lavoro che già ha cominciato a guardare all'evento con grande speranza. Io ho riassunto l'evento rispetto al nostro collettivo impegno, ho riassunto con due parole: il congresso eucaristico nella sua preparazione umana eccetera e strutturale è una fatica, nella sua dimensione più vera, più autentica, una grazia. Ecco, vorremmo coniugare insieme e fatica e grazia. Vorrei dire un altro aspetto che è molto significativo: al momento in cui è stata scelta Ancona come sede del congresso eucaristico nazionale, è stato mio desiderio, che tra l'altro poi ha accolto molto bene, che la celebrazione e l'evento, diciamo così, non fosse solo di questa diocesi ma della metropolia, vale a dire con me, con questa diocesi saranno coinvolti le diocesi di Sinigaglia, di Jesi, di Fabriano e di Loreto. Sono altrettanti luoghi dove il congresso avrà una sua dimensione, tanto più che questo leggere l'Eucaristia per la vita quotidiana ci ripropone in totalità quanto la Chiesa italiana ha sviluppato e meditato a Verona: la tradizione, la famiglia, la festa, il lavoro, l'affettività, la cittadinanza, cioè le tematiche vere della vita saranno pensate, riflettute, rianimate in questi vari luoghi alla luce sempre dell'Eucaristia.
Eccellenza, per chiudere la festa del Corpus Domini, questo congresso eucaristico nazionale che si sta avvicinando, sono occasioni, come ci ha già detto, proprio per attingere dal mistero eucaristico nuova luce, nuova energia. Quanto deve essere importante questo elemento proprio nella vita di ogni fedele, di ogni credente? Forse è il caso davvero che questa sosta eucaristica diventi ancora più centrale nella nostra vita?
Indubbiamente questo deve essere proprio, credo, colto nella sua pienezza. Vorrei fare un'applicazione molto 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 bella. In questa giornata in cui la Chiesa celebra la festa del Corpus Domini, si è uso, no, di fare quella che si chiama la processione, la solenne processione, direi la processione più grande che noi abbiamo, no? Mi pare bello che questa processione possa sviluppare un'idea. Noi generalmente siamo stati abituati a dire che Gesù nell'Eucaristia, posto nel tabernacolo, è, tra virgolette, il divin prigioniero. Una volta si diceva così, no? A me pare invece che la processione, cioè questo portare Cristo per le strade, no, là dove l'umanità vive, soffre, spera, sia una realtà molto bella, abbia un segnato molto bello, cioè quello, cioè, di far sì che l'Eucaristia diventi l'anima vera della vita, no? Per cui le speranze, le delusioni, i problemi, le tragedie, le gioie, le grandi di ogni giorno debbono essere illuminate, santificate, sorrette da questa compagnia del risorto, del vivente, che è presente in un modo misterioso sotto le specie del pane e del vino.
Monsignor Menichelli, la ringraziamo per questa riflessione, auguriamo buon lavoro a lei e a tutto il comitato, a tutte le persone insomma che stanno preparando questo appuntamento così importante per la Chiesa italiana. Grazie.
Grazie per questo dono che mi avete fatto di illustrare fin da adesso l'evento del 2011. Grazie tanto.
Grazie ancora per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Grazie.
Dunque, nella festa del Corpus Domini abbiamo presentato il prossimo congresso eucaristico nazionale, il 25esimo, che si svolgerà ad Ancona con l'arcivescovo del capoluogo marchigiano, Monsignor Menichelli. Ricordiamo, oggi, l'abbiamo detto in apertura, alle 19 a San Giovanni Laterano il Papa presiede la messa in occasione del Corpus Domini, poi ci sarà la processione eucaristica lungo via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Dopo aver riflettuto durante il convegno ecclesiale sull'appartenenza ecclesiale e la corresponsabilità pastorale, potremo vivere insieme al nostro vescovo l'esperienza dell'essere radunati insieme alla presenza del Signore per camminare con il risorto lungo le strade della nostra città e adorarlo come il Signore della nostra vita. Così il Cardinal Vallini, Cardinale Vicario, in una lettera inviata alla Diocesi di Roma, invitando tutti a partecipare a questo appuntamento. Ma parliamo ancora dunque della necessità sempre viva, sempre forte, di approfondire la nostra fede e il nostro amore per l'Eucaristia. Lo facciamo con una voce ben conosciuta dai nostri ascoltatori, Don Alberto Pacini, rettore della Chiesa di Santa Anastasia al Palatino di Roma. Don Alberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, il Papa ieri, proprio rivolgendosi ai giovani che avevano appena ricevuto la prima comunione, ha ricordato che l'Eucaristia deve essere l'alimento spirituale d'ogni giorno per avanzare nel cammino della santità. E ancora, diceva agli ammalati, il sostegno ed il conforto nella prova e nella sofferenza. Davvero sono tantissime le valenze dell'Eucaristia, al di là proprio dell'importanza centrale che ha nella nostra vita spirituale, ma davvero poi l'Eucaristia diventa nella nostra vita quotidiana davvero un punto di riferimento nei momenti di gioia, nei momenti di sofferenza. Questo che il Papa ha voluto ricordarci.
Certamente l'Eucaristia è il cuore della vita del cristiano e quando il Papa nella Sacramentum Caritatis parla di una forma eucaristica della vita cristiana, certamente addita quello che l'Eucaristia deve significare per la vita di chi è sano e di chi è ammalato, di chi è disabile, di chi è in piena energia, di chi vive nel mondo della politica, delle coppie, delle famiglie, degli sposati, dei consacrati, delle religiose e religiosi. Quindi il sacramento dell'Eucaristia è il cuore di tutta la vita cristiana. Anzi, proprio abbiamo nell'enciclica Ecclesia de Eucaristia del compianto Papa Giovanni Paolo II, che ha fatto un po' di tutto il suo pontificato un grande cammino per una maggiore consapevolezza, una grande riscoperta dell'Eucaristia nel cuore della Chiesa. Nella enciclica Ecclesia de Eucaristia ci dice precisamente che la Chiesa vive dell'Eucaristia e laddove l'Eucaristia acquista un posto centrale non solo nella celebrazione e quindi vivere il Dies Dominicus, il giorno della domenica, ma anche acquista un posto centrale nel culto e nell'amore, nella preghiera dei fedeli in una dimensione prolungata o anche perpetua, e certamente la vita cristiana ne risente e ne acquista un grande beneficio e una grande rinascita.
Ecco, Don Alberto, la sua chiesa a Roma, la chiesa di Sant'Anastasia al Palatino, è una chiesa dove ormai da anni, proprio per sua iniziativa, si pratica l'adorazione perpetua. Potremmo ricordare però ai nostri ascoltatori che esiste proprio un magistero dei pontefici che in qualche modo ha sostenuto e promosso queste iniziative e in qualche modo prelude anche a un congresso che sta per svolgersi proprio qui vicino a Roma, che vedrà riunite un po' tutte le realtà della Chiesa italiana che appunto promuovono l'adorazione eucaristica, l'adorazione quotidiana, l'adorazione perpetua.
Sì, esistono parole molto precise, innanzitutto inserite in un magistero molto chiaro che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto, con il quale ha voluto improntare il cammino della Chiesa per tutto il tempo in cui è stato pontefice, ma anche in linea di continuità con il pontificato di Paolo VI, e oggi vediamo questa linea ininterrotta nel pontificato del Papa Benedetto. Giovanni Paolo II nel settembre 1993 al Congresso Eucaristico Internazionale di Siviglia disse: vorrei che tutte le parrocchie del mondo avessero l'adorazione eucaristica perpetua, essendo questa il più grande frutto ottenuto proprio in questo congresso eucaristico. Poi il 6 gennaio del 2001, all'indomani del grande giubileo del 2000, che è stato certamente un grande giubileo eucaristico, nella Novo Millennium Unte 33 disse che le nostre comunità cristiane devono diventare vere scuole di preghiera. E poi disse anche: prendete il largo. E noi, in risposta proprio a questo preciso invito del Santo Padre, il 2 marzo del 2001 abbiamo attivato nella Basilica di Santa Anastasia l'adorazione eucaristica perpetua, cioè giorno e notte, e ininterrottamente fino ad oggi questo è stato. Attualmente, anzi, dobbiamo dire che è nato proprio un vero movimento eucaristico che oggi in Italia coinvolge più di 40 parrocchie, tra cui anche una parrocchia sita nell'arcispedale di Reggio Emilia, in cui l'adorazione eucaristica è perpetua per le 24 ore del giorno. Quindi è qualcosa di grande che possiamo chiamare il grande segno del nostro tempo. Se vogliamo leggere i nostri tempi, come suggeriva il Papa Giovanni XXIII, dobbiamo leggere i segni dei tempi. E questo grande segno del nostro tempo è il segno del ritorno all'Eucaristia, cioè a questo sacramento che è il cuore, la vita della Chiesa, ed è il dono attraverso il quale Gesù si consegna nelle mani della Chiesa. Vorrei poi anche ricordare quello che la Congregazione del Clero l'8 dicembre del 2007 ha scritto, indirizzandosi a tutti i vescovi del mondo, dicendo che sono davvero molte le cose da fare per il vero bene del clero, ed è per questo che in questa consapevolezza si chiede di dare vita a una cordata di adorazione perpetua per la riparazione delle mancanze, per la santificazione dei chierici e a un avvio di impegno delle anime femminili consacrate affinché, sulla tipologia della Beata Vergine Maria, madre del sommo ed eterno sacerdote, vogliano adottare spiritualmente sacerdoti per aiutarli con l'offerta di sé, l'orazione e la penitenza.
Ecco, questo tra l'altro ha ricordato un elemento molto interessante, questa campagna di adorazione eucaristica e di maternità per la santità dei sacerdoti del mondo che la Congregazione per il Clero ha lanciato nel dicembre del 2007. Ma ancora tornando proprio a questa sorta di movimento eucaristico italiano, volevo che lei ci dicesse qualcosa di più su questo convegno che sta per svolgersi vicino a Roma.
Questo convegno ha avuto già diciamo qualche prodromo in una lettera che a nome di tutti i sacerdoti che sono parroci e rettori delle chiese con l'adorazione perpetua hanno scritto ai vescovi di tutta l'Italia dicendo: siamo un gruppo di sacerdoti che insieme a religiose, religiosi e laici ormai da anni ci siamo attivati in tante forme per dare vita a un'incessante cordata di preghiera e di adorazione eucaristica, e siamo felici di poter testimoniare che in questi luoghi in cui più ferve l'adorazione a Gesù eucaristico abbiamo visto crescere anche la qualità nella celebrazione dei sacramenti, la vita spirituale, l'approfondimento della fede, l'annuncio, la testimonianza della carità, lo slancio missionario e nuove vocazioni. Insomma, le nostre comunità sono state rigenerate dall'Eucaristia. E proprio su questa lettera ci offrivamo per poter entrare nel vivo delle diocesi a fare un'opera di sensibilizzazione. Su questa linea abbiamo aperto un sito, è stato un parroco di Padova, della diocesi di Padova, parrocchia di Ponte Casale di Candiana, ad aprire un sito www.adorazioneperpetua.it che riporta materiale del Magistero, che riporta testimonianze al vivo di parroci e che hanno l'adorazione perpetua e anche strumenti per poterla attivare nelle parrocchie. E questo poi ci ha portato alla decisione di questo convegno che si terrà nella località Sassone, presso i padri carmelitani, e a questo convegno interverranno Sua Eccellenza Monsignor Marinelli, arcivescovo di Urbino, teologo e promotore dell'adorazione perpetua, Sua Eccellenza Monsignor Benedetto Tuzzi, ausiliare del settore ovest di Roma, Monsignor Giovanni D'Ercole, ben conosciuto della Sala Stampa Vaticana, giornalista e poi anche autore di rubriche interessantissime, programmi televisivi, eccetera, Don Roberto Pedrini, parroco, il teologo Don Salvatore Vitiello, e poi religiose e religiosi di congregazioni con carisma eucaristico, laici, laiche. Vogliamo, insomma, fare un po' il punto della situazione, vogliamo rilanciare e contribuire proprio sull'onda di quelle che sono le indicazioni chiare del Magistero, di quella che è la nostra esperienza viva nell'adorazione perpetua e anche nell'annuncio nelle parrocchie, quella che è la reale situazione. Vogliamo sentire il conforto della parola dei nostri pastori, due vescovi sono presenti, che cosa i teologi ci continuano a suggerire e per approfondire proprio questa tematica, quello che è il vivo dell'esperienza dei nostri pastori, Sua Eccellenza Monsignor Marinelli nel 2005 ha avuto come inizio solenne del congresso eucaristico diocesano della diocesi di Urbino l'inizio dell'adorazione perpetua, e quindi abbiamo esperienze vive di pastori che come teologi, come nostri maestri nella fede, ma anche come persone che vivono la realtà concreta del popolo di Dio, ci possono dare indicazioni che rafforzino, ravvivino in noi il desiderio di essere sempre di più a servizio nella Chiesa in questa meravigliosa avventura, in questo grande segno dei tempi.
Ecco, ricordiamo dunque questo appuntamento presso il Carmelo di Sassone il 1 e il 2 luglio, questo incontro importante di tutte le realtà che fanno parte, possiamo dire in qualche modo, del movimento eucaristico in Italia.
Sì, certo.
Grazie. Don Alberto Pacini, resti con noi, se ancora qualche minuto, io so che ce l'ha qualche minuto per noi, ascoltiamo insieme i titoli del TG1 delle 13.30, poi torniamo e brevemente faremo una considerazione, perché quanto diceva lei poco fa a proposito di quella campagna della Congregazione per il Clero del dicembre 2007 si lega in maniera molto stretta a un avvenimento che sta per iniziare per la Chiesa Universale, questo anno sacerdotale voluto da Benedetto XVI, che inizia, lo ricordiamo, proprio venerdì della prossima settimana. Quindi resti con noi, Don Alberto, per pochi minuti, ascoltiamo i titoli del TG1 e poi torniamo insieme.
Attacco ai militari italiani in Afghanistan, feriti 3 parà della Folgore, uno è grave ma non in pericolo di vita. Gheddafi al Senato, condanniamo il terrorismo, dice, ma bisogna capirne le ragioni. Schifani, collaborazione fra i due paesi. Berlusconi dal voto conferma per la maggioranza, con noi molti fatti, Franceschini, il PD nel gruppo europeo socialisti e democratici. Terrorismo blitz in tutta Italia, 5 arresti, fra loro un ex BR, progettavano un attentato al cantiere del G8 alla Maddalena. Israele butta il vecchio materasso della madre, dentro c'era nascosto $1 milione, risparmi di una vita. Real Madrid stellare, dopo Kakà arriva anche Cristiano Ronaldo, nazionale dalla paura alla vittoria, così gli azzurri con la Nuova Zelanda.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia. Vi ricordo però il nostro notiziario, quello della Radio Vaticana, tra circa 25 minuti alle ore 14. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande al microfono, Silvio Anelli in console, Elena Colson e Defa Orman in regia, e saluto e ringrazio ancora il nostro ospite telefonico di oggi, Don Alberto Pacini, rettore della Chiesa di Sant'Anastasia al Palatino qui a Roma. Don Alberto, grazie per essere con noi.
Grazie, un piacere.
Allora, abbiamo parlato con lei in occasione della festa del Corpus Domini, delle parole importanti del Papa, dobbiamo approfondire la nostra fede e il nostro amore per l'Eucaristia. Ancora abbiamo ricordato questo incontro, questo convegno che ci sarà proprio presso il Carmelo di Sassone il 1 e 2 luglio, un incontro importante di tutte le realtà che rappresentano il movimento eucaristico in Italia. E poi lei ci ricordava come la Congregazione Vaticana per il Clero nel dicembre del 2007 lanciò una campagna di adorazione eucaristica e di maternità per la santità dei sacerdoti del mondo. Un argomento questo che si collega all'anno sacerdotale che sta per iniziare, fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote, questo è il tema di questo speciale anno annunciato dal Papa in occasione del 150° anniversario della morte del santo curato d'Ars, Giovanni Maria Vianney. Il Papa aprirà l'anno sacerdotale presiedendo la celebrazione dei Vespri venerdì 19 giugno, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e giornata di santificazione sacerdotale. La celebrazione avverrà alla presenza della reliquia del curato d'Ars. Il Papa chiuderà l'anno speciale il 19 giugno del 2010. Ecco, Don Alberto, il Papa ha voluto sottolineare in particolare che i sacerdoti devono tornare a essere presenti nella nostra società, ad essere identificabili e soprattutto non esperti di economia e di politica, ma specialisti nel promuovere l'incontro dell'uomo con Dio. Ecco, quanto è opportuno, secondo la sua esperienza pastorale, quanto è opportuna questa iniziativa del Papa e quanto risponde anche a un bisogno della comunità ecclesiale?
Ma questo è certamente profeticamente un grande segno, una grande necessità. Io ho avuto esperienza, sono ormai 25 anni di sacerdozio, ho avuto esperienza nella Caritas qui nella diocesi di Roma, ho avuto esperienza di 5 anni di missione in Kenya e sempre sono stato identificabile come sacerdote e ho agito sempre proprio in persona Christi, pur nelle fragilità e nei limiti della mia persona, ma sempre essendo identificabile come il sacerdote che va al popolo di Dio e consegna la carità della parola di Dio, la prima grande carità, e poi consegna i tesori di Cristo, i tesori della grazia di Dio, non perdendo mai la mia identità di sacerdote, di uomo di Dio, uomo di preghiera, uomo della carità operosa, certamente uomo che trasforma il pane dell'Eucaristia nel pane della carità. Quindi credo che proprio questo sia un bisogno, una necessità dei nostri tempi, anche perché purtroppo si è un po' opacizzata la figura del sacerdote come uomo di Dio a vantaggio invece di un'altra figura, quasi di un tuttofare, esperto in tante cose, ma poi alla fine che perde la sua vera identità sacerdotale di esperto delle cose di Dio, perché le vive in prima persona. E quindi credo che proprio il Papa voglia riportarci a questa maggiore presa di coscienza, un ritorno alla presa di coscienza di quello che noi siamo, per offrire anche in termini qualitativi di profondità, di dimensione, di larghezza, di ampiezza, ma anche quantitativi di tempo al popolo di Dio che è esigente delle cose di Dio ed esigente di verità, una offerta, una proposta che sia sempre di più corrispondente a questa richiesta. Già il Papa Giovanni Paolo II diceva nella Novo Millennio in Eunte che nonostante il diffuso secolarismo noi assistiamo a un grande bisogno di spiritualità e purtroppo questo bisogno, diceva il Papa, spesso approda a forme più accattivanti, quindi vediamo il crescere di tante forme di spiritualità orientaleggiante, vediamo il crescere della New Age, grande insidia e grande veleno propinato nei nostri tempi con tante forme, sì, di ritorno alla natura, ma mescolate con tutto un sincretismo religioso che fa spavento e che fa perdere ai fedeli il vero orientamento della fede cristiana. Quindi il sacerdote, uomo di Dio, uomo di Cristo, che agisce in persona Christi, deve riportare il popolo di Dio ai tesori della grazia. Noi che abbiamo avuto, diceva il Papa Giovanni Paolo II, la grazia di conoscere a quali profondità può portare l'incontro con Cristo, dobbiamo comunicarlo al mondo.
Grazie davvero a Don Alberto Pacini, rettore della Chiesa di Sant'Anastasia al Palatino di Roma, per queste riflessioni sul prossimo anno sacerdotale e anche sull'odierna festa del Corpus Domini. Don Alberto, grazie, a risentirci,
grazie,
magari
a voi.
Ci risentiremo proprio mentre si avvicinerà quell'incontro di Sassone, d'accordo?
Grazie, buon pomeriggio.
E andiamo avanti, sono le 13.41, l'abbiamo detto, venerdì prossimo, 19 giugno, la Chiesa entra nell'anno sacerdotale, annunciato da Benedetto XVI nell'udienza dello scorso marzo alla Congregazione per il Clero. In tutte le diocesi dunque i membri del clero e non solo stanno preparandosi a questo periodo che vuole, secondo le parole del Papa, far percepire sempre più l'importanza del ruolo e della missione del sacerdote nella Chiesa e nella società contemporanea. Sentiamo a questo proposito Don Domenico Dalmolin, direttore del Centro Nazionale delle Vocazioni della Chiesa Italiana, ai nostri microfoni.
Direi che è una grandissima opportunità che ci viene data, un po' inaspettata sicuramente, perché quando è stata annunciata non ce l'aspettavamo, ma diventano quelle perle preziose che vale la pena di cogliere al volo e di vivere con pienezza proprio per la loro ricchezza. E credo che innanzitutto sia un'opportunità per riflettere sul ministero ordinato, cioè abbiamo un calo nelle vocazioni sacerdotali e sicuramente questo anno ci aiuterà a rimettere nelle comunità al centro questa attenzione. Secondo, mi pare che la scelta della figura del Santo Curato d'Ars ci permette anche di dare un taglio molto meno di visibilità al ruolo della figura del presbitero, ma di dargli quell'immagine di servizio, di servo inutile, di umiltà, di capacità di incarnazione dentro alla vita della propria gente, della propria comunità.
Ecco, nel discorso con cui ha annunciato questo anno sacerdotale, Benedetto XVI ha detto però che è necessario che oggi i sacerdoti siano in qualche modo più presenti nel mondo della cultura e nel mondo sociale, siano in qualche modo, ha usato queste parole, siano presenti, identificabili e riconoscibili negli ambiti della cultura e della carità. Cosa pensa di questo appello?
Credo che sia un appello che incontra un'esigenza reale, cioè oggi la figura del presbitero non può nascondersi in un ruolo di banalità, è un ruolo che deve essere veramente vissuto con pienezza, accettando le sfide proprio della cultura, io intendo le sfide della cultura come una capacità di leggere gli eventi, i segni dei tempi, come ci diceva anche il Concilio Vaticano II e come poi i papi costantemente ci hanno ricordato. Però cultura vuol dire respirare l'aria nella quale siamo immersi e cogliere quei semi di positività che ci permettono di far passare anche la lieta notizia del Vangelo. L'altro aspetto, l'attenzione al sociale, direi che oggi è indispensabile, forse è sempre stato un grande patrimonio della Chiesa, però avere questa attenzione soprattutto alla realtà dell'emarginazione, dei poveri, di situazioni che meritano una consolazione particolare, mi pare che sia il compito del presbitero in maniera molto molto specifica.
Si può dire che in qualche modo, per quanto riguarda il ministero ordinato, a volte si registra una perdita della priorità della fedeltà a Cristo?
Lo possiamo dire, sì, perché questo vale per la fatica che c'è in tutte le scelte. Tante scelte talvolta privilegiano anche un modo molto manageriale, direi, di vivere l'esperienza del sacerdote, del presbitero nella comunità. Quindi una frenesia nelle cose da fare e la perdita della priorità essenziale. Io l'ho incontrato, è lui la buona notizia, è Gesù, l'incontro con lui che diventa assolutamente prioritario. Del resto il Santo Curato d'Ars, quando si metteva a vivere i suoi momenti di silenziosa adorazione dell'Eucarestia, credo ci insegni proprio questo.
Siamo con Don Domenico Dalmolin, direttore del Centro Nazionale per le Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana. Parliamo dell'indizione dell'anno sacerdotale voluto da Benedetto XVI. Ecco, un altro degli obiettivi di questo anno, Don Domenico, è potenziare la formazione permanente dei sacerdoti, legandola a quella dei seminaristi. È un'esigenza che si sentiva questa?
Sì, vita è un'esigenza che rappresenta, secondo me, uno snodo nevralgico della vita del presbitero e ovviamente anche della vita di un candidato in formazione come un seminarista nel seminario teologico. E la formazione permanente dei presbiteri attualmente è lasciata molte volte all'improvvisazione o comunque alla buona volontà, dico improvvisazione nel senso magari più positivo anche in questo caso, però alla buona volontà dei vescovi o dei loro delegati per la formazione nel preparare degli itinerari, delle proposte, ma che risultano un po' slegate e sporadiche. Io credo che riprendere la formazione permanente del sacerdote come una dimensione essenziale da curare, da vivere, da cercare di incarnare nella propria vita sia assolutamente essenziale. Nell'ambito invece dei seminaristi c'è stato uno sforzo molto grosso anche da parte dell'Episcopato italiano con il documento sull'educazione dei futuri presbiteri nei seminari e lì alcune indicazioni, anche linee formative sono molto più chiare.
Ecco, un'altra iniziativa legata a questo anno è la pubblicazione di un direttorio per i confessori e i direttori spirituali. Un commento invece su questo altro punto.
Qui io sento che è qualcosa di molto bello, è qualcosa che viene a potenziare e direi anche a rimotivare la presenza di un presbitero nel vivere il Ministero della Riconciliazione. Cioè io sto pensando che tante volte noi ci dedichiamo a mille cose da fare, come anticipavo prima, però non ci mettiamo lì un'ora o un paio d'ore anche nel fine settimana, anche nelle Eucaristie delle domeniche, proprio per dare alle persone l'opportunità di vivere il ministero della penitenza e della riconciliazione. Quindi ben venga questo direttorio. Se poi a questo viene agganciato anche un aiuto per riscoprire la direzione spirituale, l'accompagnamento spirituale, parlando anche dal mio punto di vista di formatore vocazionale, dico che è una risorsa enorme. Perché la direzione spirituale permette di aiutare una coppia a crescere, permette di aiutare un giovane a focalizzare le sue scelte di vita, permette di fare la scelta di Gesù e della sua parola come lampada che guida i nostri passi.
Don Domenico, lei parlava poco fa di crisi delle vocazioni. Qual è la situazione in Italia in questo momento?
Io uso sempre con una doppia valenza la parola crisi, perché la parola crisi dà l'idea di qualcosa di assolutamente negativo. La parola crisi può essere anche un'opportunità di fare delle scelte diverse o comunque delle scelte che spingano su strade che non abbiamo ancora percorso e che possono essere profetiche. Credo che la situazione attuale, oggettivamente, se rapportata ai numeri, dica che c'è un calo oggettivo rispetto al passato, anche se dobbiamo differenziare tra regioni e regioni. Ci sono delle regioni anche al nord che hanno ancora una discreta tenuta, ce ne sono delle altre, se pensiamo soprattutto alla zona nord-occidentale, che ne hanno meno. Il Sud dimostra di avere ancora un certo potenziale da esprimere a livello vocazionale, il Centro è un po' in sofferenza. Ecco, io amerei parlare di più di sofferenza e di fatica nelle scelte, che tocca però tutti gli ambiti della vita.
A Pentecoste il Papa ci ha ricordato che la Chiesa dovrebbe essere meno affannata per l'attività e più dedita alla preghiera, un tema che si lega strettamente a quello delle vocazioni.
Certamente, io qui mi sento in una sintonia straordinaria con le parole del Papa, ma credo che molti preti oramai vivano questa esigenza di dire: viviamo meno di corsa, meno schiavi dell'orologio o delle mille iniziative da fare, diamo più tempo anche alla nostra formazione e al momento della preghiera. Quindi si tratta di rivalorizzare per esempio l'ufficio della liturgia delle ore, si tratta di dare più spazio a una celebrazione eucaristica vissuta anche con la nostra gente in maniera più pacata e non con l'obiettivo di fare la corsa per finire quanto prima possibile, insomma.
Grazie davvero a Don Domenico Dal Molin, direttore del Centro Nazionale per le Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei e a tutti voi.
Siamo giunti così in conclusione di questa diretta che abbiamo dedicato all'odierna festa del Corpus Domini. Vi ricordo ancora l'appuntamento di questa sera al 19 presso la Basilica di San Giovanni Laterano. Il Papa presiederà la Santa Messa e poi al termine del rito guiderà la processione eucaristica lungo via Merulana fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Ringrazio gli ospiti che hanno partecipato a questo programma, l'arcivescovo di Ancona Osimo Monsignor Menichelli, che ci ha ricordato come si sia insediato il comitato organizzatore del prossimo congresso eucaristico nazionale, il 25esimo della Chiesa italiana, che si svolgerà nel settembre del 2011 proprio ad Ancona. Ancora Don Alberto Pacini, rettore di Santa Anastasia al Palatino, che ci ha ricordato come il 1° e il 2 luglio presso il Carmelo di Sassone ci sarà un incontro di tutti i rappresentanti del movimento eucaristico in Italia. E grazie anche a Don Domenico Dal Molin, che presiede il Centro Nazionale per le Vocazioni della Chiesa italiana, che ci ha spiegato l'importanza dell'anno sacerdotale che si apre venerdì 19 giugno. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Silvio Anelli in console, Elena Colson ed Efa Rorman in regia. Da Fabio Colagrande buon ascolto, non perdete il nostro notiziario tra circa 5 minuti.